Buonasera. Abbiamo davanti a noi il canto settimo del Purgatorio. Rammentate l'incontro, oggetto del canto sesto, tra Virgilio e Sordello, i due mantovani, il loro abbraccio fraterno ed entusiasta, la sorpresa, l'ammirazione di Dante per quell'affetto di patria e quindi la sua lunga serie di rimproveri all'Italia per la sua divisione, di rimproveri all'imperatore, di rimproveri alle genti di chiesa, di reclami contro Dio stesso che sembra trascurare l'Italia, il giardino dell'imperio. Sordello dunque è di scena. Sordello che qui in questo canto domanda a Virgilio chi sia, e Virgilio glielo dice. E allora, e notate qui un assurdo dal punto di vista morale cristiano, allora Sordello si butta in ginocchio ad abbracciare le ginocchia di Virgilio. E dico assurdo per questo, perché Sordello è anima del purgatorio, è anima destinata al paradiso, è anima cristiana, e si mette in ginocchio davanti al pagano, davanti a Virgilio, che è del limbo. Lo stupore di Sordello dunque è grande. Abbraccia Virgilio per la seconda volta alle ginocchia, poi gli domanda con viva trepidazione se viene dall'inferno e da quale cerchio. Virgilio lo rassicura dicendogli di essere nel limbo con gli innocenti e torna a chiedergli il cammino. Ma il giorno sta per finire e di notte non è possibile fare un solo passo innanzi. Se lo permetti, conchiude Sordello, ti condurrò qui vicino. Qui vicino c'è un luogo appartato, una valletta di anime privilegiate che ti farà piacere di conoscere. E vanno dunque e giungono a una valletta piena di fiori di ogni più bel colore, espiranti una soave fragranza. È una valletta di negligenti, è chiara, perché siamo ancora nell'antipurgatorio tra i negligenti, ma sono negligenti che godono di un certo privilegio, sono principi terreni, re, gente che ha dominato, che ha diretto popoli e che hanno quindi un posto privilegiato in questa valletta prodigiosa. Però sono negligenti e debbono restare anch'essi per pena un certo periodo fuori dal vero e proprio purgatorio. Essi cantano Salve Regina. Prima di scendere, i tre poeti, ormai sono tre, perché c'è Virgilio e Dante, coi quali camminiamo da tanto tempo, e si è aggiunto adesso il terzo, il trovatore, Sordello. Prima di scendere, i tre poeti stanno fermi sopra uno dei fianchi della valletta e Sordello passa in rassegna le anime più illustri, dicendo di ciascuna i vizi e le virtù. Sono tutte persone che, essendo state in terra imperatori, re, principi, signori, trascurarono tuttavia di adempiere al loro principale dovere, al principale dovere di tutti i cristiani, che è quello di pensare alla salvezza eterna, cioè alle ragioni che non mutano, alle ragioni dell'aldilà. Comincia dunque il canto con il reiterarsi delle accoglienze oneste e liete tra Virgilio e Sordello. E poi Sordello che si ritrae alquanto e che domanda finalmente: voi chi siete? E allora Virgilio risponde: io sono Virgilio e per null'altro rio lo ciel perdei che per non aver fe. Non sono andato in paradiso perché non ho avuto la rivelazione, cioè il dono della vera religione. Sono stato pagano. Così rispose allora il duca mio. Qual è colui che cosa innanzi a sé subita vede, ond'ei si maraviglia, che crede e non dicendo è lei, non è, tal parve quegli. e poi chinò le ciglia e umilmente ritornò ver lui ed abbracciollo ove il minor s'appiglia. Lo abbracciò alle ginocchia, lo abbracciò alle gambe, dicendo: «O gloria dei Latin, per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra, o pregio eterno del loco ond'io fui, qual merito, qual grazia mi ti mostra». Notate, c'è un verso qui che è famosissimo. È Sordello che lo dice a Virgilio: «Tu sei la gloria dei Latini, tu sei colui che hai mostrato nel tuo poema l'Eneide ciò che potea la lingua nostra». Ebbene, questo verso è poi stato naturalmente e con piena giustizia adattato a Dante. E Dante per noi altri, uomini che a 7 secoli dalla sua nascita siamo qui a far testimonianza della sua grandezza, Dante che mostrò ciò che potea la lingua nostra, Dante il padre della nostra lingua, il creatore in fondo della nostra lingua, perché noi parliamo, lo si voglia o no, parliamo la lingua di Dante. Oddio, con quanto minor precisione, con quanto minor pittoresca abilità, ma insomma il nostro lessico, la nostra grammatica, la nostra sintassi sono il suo lessico, sono la sua grammatica, la sua sintassi. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, di sé ed un cespuglio fece groppo. La bocca sollevò dal fiero pasto: «Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile, alta più che creatura». Ma è il nostro lessico, sono le nostre parole, è la nostra sintassi, la nostra grammatica. Il che mostra precisamente quel dono particolare della nostra lingua, la continuità. La nostra è una lingua che dura da 7 secoli, dai tempi di Dante. La continuità e la letterarietà è il secondo carattere dell'italiano, perché la nostra lingua è lingua che è stata creata da poeti, è stata creata da grandi scrittori, da Dante prima di tutto, dal Petrarca, dal Boccaccio. Quindi continuità, letterarietà sono i caratteri della nostra lingua. Oddio, sono caratteri nobilissimi, hanno in sé vantaggi straordinari. Naturalmente bisogna essere onesti e riconoscere che possono avere anche qualche svantaggio. Questa letterarietà di origine della lingua può rappresentare anche qualche svantaggio rispetto ad altre lingue più elastiche, più moderne, più capaci per la loro stessa duttilità moderna a serrare la realtà del progresso e ad esprimerla. Dunque, gloria dei Latin, e noi pensiamo a Dante, gloria degli italiani, per cui mostrò ciò che potea la lingua nostra. Qual merito, domanda Sordello, o qual grazia ti ha portato fin quassù? E allora Virgilio risponde: «Per tutti i cerchi del dolente regno son io di qua venuto. Virtù del ciel mi mosse e con lei vegno. Non per far, ma per non fare, ho perduto di veder l'alto sol che tu disiri e che fu tardi per me conosciuto. Loco è laggiù non tristo da martiri, ma da tenebre solo, ove i lamenti non suonan come guai, ma son sospiri». È il limbo, e qui è ben definito, è luogo non tormentato da dolori e da pene, ma da tenebre, non tormentato da guai, cioè le grida che si odono, i sospiri che si odono, non sono prodotti da dolore, ma da rimpianti, il rimpianto di non poter essere salvati, di non poter vedere Dio. E laggiù io sono con altri grandi dell'antichità e con i pargoli innocenti che non ebbero il battesimo e che non conobbero perciò il vero Dio. Qui vi sto io coi pargoli innocenti, dai denti morsi della morte, avanti che fosser dall'umana colpa esenti. Qui vi sto io con quei che le 3 sante virtù non si vestiro, le 3 virtù teologali, e senza vizio conobber l'altre e seguir tutte quante. Conobbero le altre virtù terrene, ebbero cioè una vita esemplare, ma non conobbero le virtù teologali non conobbero la vera fede. Allora, Sordello dice, dobbiamo adesso procedere e se voi volete io vi conduco, come vi ho detto un istante orfa, or sono, vi conduco nella valletta dei principi. Anime sono a destra, qua, remote. Se mi consenti, io ti merrò ad esse e non senza diletto ti fien note. Perché, aggiunge Sordello, vedete, di notte non si può camminare qui, su questa montagna. E il buon Sordello in terra fregò il dito dicendo, vedi, sola questa riga non varcheresti dopo il sol partito. C'è una legge nel purgatorio, di notte non si cammina, bisogna ristare. Ed ecco che vanno, ed entrano nel valloncel. Colà n'anderemo dove la costa face di sé grembo, e là il nuovo giorno attenderemo. Verso 70. Tra l'erto e piano era un sentiero sghembo che ne condusse in fianco della lacca là dove più che a mezzo muore il lembo. Eccoli dunque nella valletta. E qui c'è la descrizione. Oro ed argento fine, cocco e biacca, indaco, legno lucido, sereno, fresco smeraldo in l'ora che si fiacca, dall'erba e dali fior, dentro a quel seno posti, ciascun saria di color vinto, come dal suo maggiore è vinto il meno. Non avea pur natura ivi dipinto, ma di soavità di mille odori vi facea uno, incognito e indistinto. Salve regina in sul verde, in sui fiori, qui vi seder cantando anime vidi che per la valle non parean di fuori. Vedete, qui c'è la descrizione meravigliosa di questa valletta. C'è prima una visione materiale, la visione che si può aver con gli occhi. E qui Dante naturalmente ricorre a paragoni terreni, l'oro, l'argento, il cocco, la biacca, l'indaco, il legno lucido, eccetera, eccetera. Tutto questo che si può accogliere sulla terra è un niente di fronte alla bellezza dei colori di quella valletta. E poi c'è l'indicazione dei profumi che giungono da tutti quei fiori mescolati insieme e poi c'è una visione acustica, il salve regina che giunge a ondate, cantato dalle anime raccolte in quella valle. E lì c'è una specie di elencazione di quelle anime. Come ho detto, Sordello mostra questo o quello dei grandi che là sono e li indica, vorrei dire, soprattutto attraverso il naso. A un certo momento parla, guardate il verso 103, parla di un certo nasetto e quel nasetto, eccetera. Poi guardate al 113, cantando con colui dal maschio naso. Poi guardate al verso 124, anche al nasuto vanno mie parole, eccetera, eccetera. Soprattutto insiste sopra questo particolare del naso. C'è chi crede che effettivamente lo sviluppo, la prominenza della parte ossea del naso corrisponda a una certa intelligenza, sia il segno di una certa distinzione, di una certa intelligenza. In questa elencazione, a noi non interessa, vero? In questa elencazione c'è però una terzina che ci interessa perché è una terzina famosa, spesso ripetuta, è quella del 121. Rade volte risurge per li rami l'umana probitate e questo vuole quei che la dà perché da lui si chiami. Cioè, rare volte i figli hanno le qualità e le virtù dei padri. È una terzina molto chiara, molto evidente, che tutti conosciamo. Siamo, come vi ho detto, sempre nell'antipurgatorio. Abbiamo visto, c'è una prima balza, i negligenti morti di morte naturale, rammentate per l'acqua, c'è una seconda balza, i negligenti morti di morte violenta, abbiamo visto Jacopo, Bonconte, La Pia, Sordello, e poi c'è come appendice questa valletta. Finita questa prima parte, l'antipurgatorio, entreremo nel vero e proprio purgatorio composto di 7 balze, dall'alto in basso, lussuriosi, golosi, avari, accidiosi, iracondi, invidiosi, superbi. 7, 3 volte 2 più 1, i numeri sacri, sempre questi numeri sacri, il 3 e l'1 che compaiono in Dante. Se mettiamo insieme i 7 balzi del purgatorio vero e proprio, i 2 balzi dell'antipurgatorio e il paradiso terrestre che è in cima, abbiamo 7 più 2 più 1, 10, numero perfetto. Ci domandiamo, c'è una dottrina che presiede a questa a una distribuzione, vi ho detto, dai superbi in basso fino ai lussuriosi in alto, c'è una dottrina che presiede a questa distribuzione delle pene e delle colpe su per il purgatorio? Sì che c'è. Dante ne fa oggetto più tardi in una lunga discussione nel canto 17. È l'etica stessa di San Tommaso, il gran testo del Medioevo, il gran testo di Dante. Tutto ciò dipende dalla dottrina dell'amore. Né creatore né creatura mai fu senza amore. È chiaro, l'opera del creare è opera d'amore. Dio ha creato le cose della terra e quindi l'opera della creazione è opera d'amore. E quindi tutte le cose che si muovono per lo gran mar dell'essere, come dice Dante, rappresentano, anzi avverano, una legge d'amore. Il vento che soffia, il mare che pulsa, gli alberi che fioriscono ad ogni primavera, i fiori, gli insetti che portano il polline, gli animali, tutto ciò che vive e che respira quaggiù realizza per il fatto di vivere la legge per cui Dio lo ha creato e quindi non può sbagliare. Questo amore primo che consiste nel realizzare lo scopo per cui Dio ha creato l'universo, questo amore primo non può sbagliare. Ma l'uomo? È chiaro che se per l'uomo vigesse soltanto questo amore primo, anch'egli l'uomo non sbaglierebbe mai e quindi non sarebbe colpevole. Per l'uomo deve perciò giocare un'altra forza, un altro amore che implichi la responsabilità della creatura umana, l'amore secondo, amore d'animo, amore di elezione, che è proprio dell'uomo e che può sbagliare. E quindi l'uomo è responsabile ed è passibile di pena o di premio. Come può sbagliare questo amore secondo o di animo o di elezione? Può sbagliare amando troppo le cose della terra, troppo vigore, lussuria, gola, avarizia. Il sesso, la gola, il desiderio delle cose terrene. Oppure secondo, amando troppo poco le cose del cielo, l'accidia. Oppure terzo, amando il male. Ma quale male si può amare? Non si può amare il nostro male. Nessuno ama il male di se stesso. Nessuno augura del male a se stesso. Non si può amare neanche il male di Dio, sarebbe assurdo. Resta che si può amare soltanto il male del prossimo. Ma in quanti modi si può amare il male del prossimo? Si può amare il male del prossimo innalzando se stesso e abbassando gli altri. Superbia. Si può amare il male del prossimo godendo del male degli altri e soffrendo del loro successo. L'invidia. Si può amare il male del prossimo facendo il male agli altri, l'ira. Queste sono le colpe del malo obietto. Poi si può peccare per poco vigore nelle cose del cielo e dell'accidia. E poi si può peccare per troppo vigore nelle cose della terra e dell'avarizia, come cupidità, e della gola e della lussuria.